Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Drammaturgia e regia di Daniele Bernardi. Quinta puntata.
Per scampare alla pena capitale, l'avvocato di Pound dichiarò il suo assistito malato di mente. Il processo fu rinviato a un remoto futuro, quando il poeta sarebbe stato psichicamente in grado di affrontarlo. Cominciò così la sua permanenza nel manicomio criminale di Washington, il St. Elizabeth's Hospital. Vi restò per 12 anni. Dal suo internamento, lei ha pubblicato 3 raccolte di Cantos, Troni di recente. Deve essere vicino alla fine dell'opera. Può dire cosa ha intenzione di fare per i rimanenti Cantos?
È difficile scrivere il paradiso quando tutti i segni superficiali dicono che dovresti scrivere un'apocalisse. È più facile trovare abitanti per l'inferno o anche per il purgatorio. Sto cercando di riunire e fissare i più alti voli della mente. Forse avrei dovuto mettere Agassiz al di sopra di Confucio. Il problema è se cedo adesso oppure se ho ancora 20 anni per continuare a scrivere. Da quello che ha visto di me, pensa che sarò in grado? Pensa che di me sia rimasto abbastanza da farmi lavorare?
È più o meno bloccato?
Sì, sono fermo. La questione è, sono morto come i signori A, B, C vorrebbero che fossi? Nel caso io tiri le cuoia, provvisoriamente ciò che devo fare è questo. Devo chiarire le oscurità.
Formica solitaria, da un formicaio distrutto, dalle rovine d'Europa. Ego scriptor. È caduta la pioggia, il vento vien giù dai monti, Lucca, forte dei marmi, Berchtold dopo l'altra. Parti rimesse insieme, in il cristallo, agile ascese, come Teti, blu rosa prima del tramonto, carminio e ambra. Spiriti questi, personae, tangibili, niente affatto a Tasal, ma cristallo pesato nella mano, formali passano nella sfera, Teti, Maia, Afrodite, nessun natante, nessun delfino più veloce, né il pesce alato nei suoi voli azzurri sotto zoagli, quando sprizza nell'aria saetta viva. E le nuvole sui prati di Pisa non hanno nulla da invidiare alle altre sulla penisola. Oh, i barbaroi non le hanno distrutte come il tempio di Sigismundo, Divae Ixottae, e la sua effigia Pisa, una scala a corda come per discendere dalla croce o balestruccio dal petto bianco. Per Dio, visto che nessuno vuole portare un messaggio, di tu alla cara, amo.
Mentre il poeta, recluso tra le pareti del carcere psichiatrico, continuava instancabilmente a dedicarsi alla sua opera, ai Canti Pisani, definiti la migliore pubblicazione di poesia del 1949, venne assegnato il prestigioso premio Böllingen, evento che non mancò di sollevare molte polemiche. Nel 1957 L'amico Thomas Elliot si mobilitò con Ernest Hemingway e Robert Frost a favore della liberazione dello scrittore. I tre inviarono una lettera al ministro della giustizia.
Vi scriviamo a proposito di Ezra Pound, che da 11 anni è rinchiuso al St. Elizabeth Hospital in seguito all'accusa di tradimento. Il nostro interesse a questo caso è dovuto in parte alla nostra preoccupazione per Mr. Pound, che è uno dei più illustri scrittori americani della sua generazione, e in parte alla preoccupazione per il nostro paese natale. Come scrittori, non possiamo non essere consapevoli della conseguenza sugli uomini di lettere di tutto il mondo di un prolungarsi della prigionia di Pound, in un periodo in cui alcuni criminali nazisti processati e condannati per i più efferati delitti sono stati liberati e in molti casi riabilitati. Da quanto abbiamo appreso, dopo indagini fra il personale medico del St. Elizabeth, Pound non è in grado di subire un processo e, secondo l'opinione dei medici che lo stanno curando, non lo sarà mai. Crediamo che questa diagnosi sia già stata comunicata al Dipartimento della Giustizia. In queste circostanze, mantenere l'accusa nei suoi confronti ci sembra un atteggiamento insostenibile e ingiustificato.
Nel maggio del 1958, dopo varie trattative, finalmente ebbe luogo la scarcerazione. Ma non fu da uomo libero che il poeta varcò le soglie del St. Elizabeth's. Considerato in maniera definitiva mentalmente infermo, Pound venne privato della persona giuridica. Era prevista la sua custodia da parte di un tutore. Fu la devota moglie Dorothy Shakespeare, sposata nel 1914, ad assumere legalmente questo ruolo.
O voi, come dice Dante, in piccioletta barca, l'incognita deve esistere, e le grotte marine, un lume pien di spiriti e di memorie. Possono due essere uni nel sapere? Tu, che forzi la soglia di Persefone, cara, non crollarmi fra le mani.
Il poeta ritornò in Italia. A luglio sbarcò al porto di Genova, dove lo attendevano giornalisti e fotografi. Qui non perse l'occasione di fare dichiarazioni e gesti provocatori, tra cui il saluto fascista. A chi gli chiese cosa avesse provato nei 12 anni trascorsi in manicomio, rispose schiettamente: «Tutta l'America è un manicomio». Si stabilì a Tirolo, un minuscolo paese in provincia di Bolzano. Oltre a Dorothy Shakespeare, Pound era legato sentimentalmente da lunga data a un'altra donna, Olga Rudge, una violinista conosciuta nel 1922, con la quale ebbe una relazione importante. Col tempo, Dorothy si allontanò definitivamente da Pound, e allora fu Olga a prendersi cura di lui, assieme alla loro figlia Mary. Mi mostrò alcuni appunti per i nuovi cantos, essenzialmente i versi raccolti nel 1968 sotto il titolo di Stesure e frammenti. C'era anche un foglio di carta che ricordo tutte le volte che penso alla forma nei cantos. Era una lista di citazioni e di versi dei cantos precedenti. L'intestazione diceva cose da inserire.
Ho portato la grande sfera di cristallo. Chi la può sollevare? Puoi tu penetrare nella ghianda di luce? Ma la bellezza non sta nella pazzia. anche se cocci ed errori miei mi circondano e non sono un semidio, non riesco a dargli un nesso. Se in casa l'amore manca, manca tutto.
Cambiamo soggetto. In tutti quegli anni al St. Elizabeth's, attraverso i suoi visitatori, si è fatto un'idea dell'America contemporanea.
Il problema con i visitatori è che non ti controbattono abbastanza. Io soffro per un isolamento cumulativo, non avendo avuto sufficienti contatti. 15 anni vissuti più con idee che con persone.
Progetta di rientrare negli Stati Uniti? Lo vuole?
Senza dubbio, ma non so se sia nostalgia per un'America che non c'è più. C'è differenza tra un Adams in astratto, l'America di Jefferson e Adams, e quello che realmente sta accadendo. Certo, ci sono momenti in cui vorrei veramente vivere in America. Ci sono difficoltà concrete contro questo desiderio. Richmond è una piacevole città, ma non puoi viverci se non guidi una macchina. Vorrei passare un mese o due all'anno negli Stati Uniti.
Ha detto l'altro giorno che invecchiando si sente sempre più americano. Come funziona?
Funziona. L'esotico era necessario per tentare di arrivare a una base. Si è trapiantati e si cresce. Si è sradicati, si è riportati a ciò da cui si è stati trapiantati e che non c'è più. I contatti non ci sono più. E credo si ritorni a una propria natura organica, trovandola caritatevole.
Dopo giorni di intenso lavoro, l'intervista fu conclusa. Apparve su The Paris Review a Londra nel 1962. Prima di salutarci, trascorremmo insieme un'ultima serata, cenando al ristorante da Crispi e passeggiando per le vie di Roma.
Mr. Hall, vede quel grande edificio?
Come dici? Scusi, ero assorto.
Ha fatto caso a quel palazzo di pietra?
No. Di che si tratta?
Quello è il luogo del delitto.
Dove tenevate le trasmissioni?
Dove consegnavo i testi.
Capisco.
Ecco, sono arrivato.
Lasci che la accompagni all'ascensore.
Ah, non si disturbi.
Nessun disturbo.
La ringrazio infinitamente per la disponibilità. Per me è stato davvero un onore poter discutere di problematiche tanto importanti con un poeta della sua statura.
Sa qual è il vero problema? Se vivere o morire. Si può comunicare così bene nel silenzio. Sono io che la ringrazio davvero. Arrivederci e buonanotte, Mr. Hall.
Negli anni successivi, Pound si chiuse in un enigmatico mutismo. Sembrava volesse seguire il motto che aveva trafugato per i suoi cantos dal tempio malatestiano di Rimini: Tempus loquendi, tempus tacendi. Visse tra Tirolo, Rapallo e Venezia. Fino alla fine dei suoi giorni si dedicò alla sua opera, ma era molto scoraggiato. Ne mise fortemente in dubbio il valore e dichiarò di aver compreso troppo tardi alcuni gravi errori commessi.
È un pasticcio. Sapevo troppo poco su così tante cose. Sceglievo questa e quella cosa che mi interessava e poi la buttavo alla rinfusa nella borsa. Ma non è così che si fa un'opera d'arte.
E a Venezia? Nella città magica in cui era giunto da ragazzo con pochi dollari in tasca, dove aveva pubblicato il suo primo libro di versi a lume spento, il 30 ottobre del 1972 nel giorno del suo 87° compleanno, il poeta infine morì.
Ho provato a scrivere il paradiso. Non ti muovere, lascia parlare il vento. Così è il paradiso. Lascia che gli dèi perdonino quel che ho costruito. Chi ho amato cerchi di perdonare quello che ho costruito.
Formica solitaria. Un ritratto radiofonico di Ezra Pound. Personaggi e interpreti. Ezra Pound, Massimo Loreto. Hall, Mario Cei. Ezra Pound giovane, Matteo Carassini. Assistenti, Flavio Sala, Daniele Bernardi. Thomas Elliott, Flavio Sala. James Joyce, Luca Sandri. Giornalista, Igor Horvat. Richard Fenner, Augusto Di Bono. William Carlos Williams, Luca Sandri. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Angelo Sanvido. Regia di Daniele Bernardi. Produzione, Francesca Giorzi.